Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera, Lovecraftiani e Lovecraftiane all'ascolto. Siamo ancora una volta qui questo venerdì 14 novembre alle 18.30 e il sole è tramontato già da un pezzo qui negli studi di radiofonica.com in via Ulisse Rocchi. Siamo sempre qui io e
Giacomo, buonasera.
Buonasera, per introdurvi una puntata speciale, ovvero la prima puntata di quella che sarà una trilogia di puntate dedicate dalla Cripta di Midian al solitario di Providence, ovvero a Howard Philip Lovecraft. Ma adesso vi lascerò spiegare da Giacomo come saranno strutturate questa e i prossimi episodi che andremo a ascoltare.
Certamente.
Di qui ai seguenti venerdì.
Certamente, questo è un argomento che a noi tocca in maniera particolare perché siamo tutti appassionati di Lovecraft. Penso che chiunque abbia cominciato a interessarsi al mondo dell'horror, della cultura horror, non possa aver in qualche modo incrociato la propria esperienza con questo grandissimo scrittore. Ora, l'argomento è molto vasto, lo dicevi tu. Noi abbiamo deciso di strutturare le nostre puntate in maniera particolare, ovvero oggi parleremo di tutti quei film che sono esplicitamente tratti da questo scrittore. Come abbiamo detto, ecco, le cose da dire ce ne sono tante, per questo nella puntata di venerdì prossimo tratteremo invece i film che non sono tratti esplicitamente dalle opere di Lovecraft, ma che in qualche modo riguardano o il ciclo di Cthulhu o comunque tutta la mitologia da lui creata. Questo perché, poi ne parleremo meglio durante il corso di questa trasmissione, l'approccio cinematografico di registi e produttori nei confronti di questa grande produzione è stato particolare e dopo lo spiegheremo meglio. Poi però non ci fermeremo solamente al cinema, ma tratteremo anche tutte le influenze che Lovecraft ha avuto nella cultura di massa, quindi parleremo di musica, parleremo di fumetti, di influenze presso altri scrittori e così via.
Sì, ma prima chiaramente di introdurvi alla parte relativamente vicina alla cinematografia, ispirata comunque all'immaginario di Lovecraft, vi diremmo una serie di bio, di notizie curiose che sono fondamentali per cercare di capire un po' quello che è la mente e l'inconscio, per quanto sia difficile scandagliare quello di un autore come Lovecraft. E alcune di queste le prenderemo, perché noi siamo comunque poi dei maniaci dell'horror, da un volume particolare che è l'Enciclopedia della Paura, quindi la letteratura horror dalla A alla Z di
quanti Mario ricordi, Selle, quanti
esatto,
ricordi.
Che era uscita appunto con alcuni dei primissimi albi di Dylan Dog. E partiamo subito da una citazione dell'autore stesso, ovvero: vorrei riuscire a esprimere queste sensazioni sulla carta, il senso di meraviglia e di liberazione che si nasconde in dimensioni oscure, attingibili talora per istinto, talora tramite la visione di certe antiche strade, di bizzarre lande collinose o di rampe infinite di scalini marmori che salgono verso vaste terrazze. Questo è il brano di una lettera di Lovecraft al suo amico e allievo August Derleth, ma potrebbe appartenere a un suo racconto come Il miraggio della sconosciuta Kadath. Lovecraft nasce il 20 agosto del 1890 in una casa al numero 454 di Angel Street a Providence, nel Rhode Island, figlio di Winfield Scott Lovecraft e di Sarah Susan Phillips. All'età di 8 anni rimase orfano del padre, morto per paresi al Butler Hospital, una clinica per malati mentali nella quale era ricoverato già da diverso tempo. Venne perciò allevato da una madre nevrotica e superprotettiva, che sarebbe poi morta nel 21 nella medesima clinica, e successivamente visse con le sorelle di lei. Per cui diciamo che l'infanzia di Lovecraft è subito segnata da due lutti e lui si dimostra un bambino ipersensibile. Addirittura fin da ragazzo subì l'incantesimo del passato, delle case vecchie e pittoresche, delle viuzze intricate e contorte della sua città natale, Providence appunto. Ammirata al crepuscolo da una vicina collina, quando la luce morente rende fantastici e reali i contorni delle cose, come nei sogni. Il panorama del New England dunque si trasfigurava in un paesaggio onirico, quasi da letteratura fantastica, come la Parigi, per esempio, lovecraftiana della musica di Eric Zahn, o l'immaginaria città di Arkham, di La casa della strega, che sembrano appartenere alla fantasia prettamente europea, per esempio, di un autore come Hoffman, così tanto amato dall'autore. E Lovecraft è un uomo estremamente erudito, di sterminate letture, un profondo conoscitore del fantastico, a cui dedicò addirittura un saggio, che è L'orrore soprannaturale in letteratura, un saggio pubblicato su una fanzine nel 1928, che fu inviato in omaggio al grande scrittore di storia di fantasmi James, il quale, in una lettera a un amico, ironizzò proprio sullo stile discutibile e sul continuo ricorrere dell'aggettivo cosmico. Senza averne infatti l'intenzione, James aveva colto la parola chiave. Nella narrativa di Lovecraft, infatti, si ritrovano i motivi e le tecniche degli altri maestri della paura, ma amplificati a livelli, appunto, cosmici. L'orrore viene da altri mondi, altre dimensioni, altre razze, trascende la limitata Terra e la fragilità umana per valicare gli abissi dello spazio. Il decadimento fisico e l'insorgere di orrende paure ataviche, che è un tema caro anche a Machen, riceve un trattamento cosmico appunto nella Maschera di Innsmouth, La cosa sulla soglia, Il richiamo di Cthulhu e L'orrore di Dunwich, con i loro ripugnanti incroci tra l'umanità e razze aliene. Molto di quello che leggiamo di Lovecraft è inevitabilmente legato a quella che è forse una delle riviste più importanti al tempo. Stiamo parlando di quelli che sono gli albori dell'epoca industriale, quindi del XX secolo. Parliamo proprio di una rivista che insieme a Lovecraft riesce a dare eco ad altri autori estremamente importanti per quello che può essere considerato la dimensione fantastica degli inizi del Novecento. E questa la rivista è Weird Tales, ovvero racconti del fantastico, racconti bizzarri. Una rivista unica, come addirittura citava il sottotitolo di questa rivista, uscita nella prima volta nel marzo del 1923. Ma adesso passiamo a questo punto subito alla musica, un altro elemento che si lega indiscutibilmente a Lovecraft per la ricchezza di contenuti che attraverso le sue opere lui ha saputo suscitare in molti artisti, soprattutto nell'ambito del rock. Passiamo quindi subito ai Black Sabbath con un pezzo ispirato ad un racconto di Lovecraft, ovvero Behind the Wall of Sleep, dal loro primo lavoro, Black Sabbath, del 1970. A voi.
Cominciamo allora a parlare dei film tratti dalla bibliografia di Lovecraft. i film tratti da questo scrittore incominciano, diciamo, come conseguenza al successo che avevano avuto gli adattamenti da Edgar Allan Poe alla fine degli anni 50, film prodotti dalla casa di produzione American International Pictures, molti dei quali diretti dal maestro Roger Corman. Corman, che un pochino stanco, diciamo, di continuare ad adattare Poe, decise di rivolgere il proprio sguardo anche ad altri orizzonti e Lovecraft fu la sua prima scelta. La casa di produzione appoggiò questa sua decisione, anche se in qualche modo, come dire, giocarono sul sicuro, perché realizzando il primo film di questo ciclo, che è La città dei mostri del 1963, nei titoli di testa citavano The Haunted Palace, ovvero il titolo di una poesia di Edgar Allan Poe contenuta all'interno del racconto La caduta della casa degli Usher. Questo per continuare a rimandare all'universo letterario di Poe. In realtà il film ha pochissimo di Edgar Allan Poe ed è il primo vero e proprio adattamento di un racconto di Lovecraft, in particolare del racconto lungo o romanzo breve, se preferite, Il caso di Charles Dexter Ward. Il film è veramente un film straordinario, forse è uno dei film che più di tutti gli altri è riuscito a rappresentare quelle atmosfere angoscianti che permeavano i racconti di Edgar Allan Poe, di Lovecraft, anche perché, diciamolo, è molto difficile mettere su pellicola le suggestioni di questo scrittore.
Ne parlavamo,
esatto,
infatti,
e questo è appunto il motivo per cui i film esplicitamente tratti da Lovecraft non sono poi così tanti, a differenza invece di un Edgar Allan Poe. Questo perché? Perché l'orrore mostrato da Poe è in qualche modo più tangibile, ricrea delle situazioni nelle quali si ritrovano i suoi personaggi, non si concentra tanto su creature fantastiche o situazioni estremamente inverosimili.
Assolutamente.
A differenza di Lovecraft, che è famoso appunto per l'orrore cosmico e che quindi è molto più difficile da mettere in pellicola. Il film che citiamo, appunto La città dei mostri, vede come protagonista Vincent Price, che era l'attore feticcio di Roger Corman, è uno dei più grandi attori della storia del cinema.
Il volto dell'horror.
Esattamente. Il film ottiene un buon successo e quindi l'American International Pictures continua con questo tentativo, diciamo, di mettere su pellicola Howard Phillips Lovecraft. Tra i film successivi che citiamo, non possiamo citarli tutti, però citiamo Le Vergini di Dunwich del 1970 di Daniel Haller, ancora prodotto da Roger Corman, un film ispirato al racconto L'orrore di Dunwich, che oggi, vedendolo oggi, ecco, rimane un esperimento curioso di quegli anni, del 1970, quindi risente molto delle atmosfere psichedeliche post-68, però cita molti nomi, situazioni e luoghi cari ai lettori di Lovecraft.
Sì, e se negli anni 50 e 60 la mancanza un po' di tecnologie adeguate nel campo degli effetti speciali rendeva impossibile un'efficace concretizzazione del mondo fantastico lovecraftiano, come diceva giustamente Giacomo, invece la new wave horrorifica degli anni 70 e degli 80, con questa rapidissima evoluzione di prodigi ottici e di trucco, ha permesso invece che alcuni dei racconti di Lovecraft godessero finalmente di trasposizioni adeguate. Vi parliamo appunto di quello che fu uno degli artefici del revival lovecraftiano su grande schermo, ovvero indiscutibilmente di Stuart Gordon. Infatti, il suo Reanimator del 1985 non solo rappresenta un adattamento di ottima fattura di quello che poi è il primo racconto di debutto di Lovecraft su una rivista del 22, ovvero che è Herbert West il Reanimatore, ma ne sottolinea anche la componente grottesca ed ironica. Da ricordare infatti la straordinaria interpretazione di Jeffrey Combs nei panni del folle e simpatico chirurgo, scopritore di un siero in grado di ridare vita ai cadaveri. Una menzione va anche fatta agli effetti speciali splatter di John Carl Bushler e Anthony Doblin, vera festa per gli amanti del gore. Lo stesso team poi, ovvero Gordon, Combs e i produttori di Youth's Night End, ritornano poi con un altro film che per tutti i nati degli anni 80 sicuramente è un evergreen, ovvero Terrore dall'ignoto, From Beyond, del 1987, inedito sugli schermi nazionali almeno nei primi anni, ma poi teletrasmesso e disponibile su videocassette, ad oggi finalmente anche una splendida versione rimasterizzata su DVD. Ampliando infatti un brevissimo racconto dall'altrove appunto, Gordon si sbizzarrisce in un grande show di effetti speciali, con tanto di meduse spaziali, lampade giganti e mostri ultradimensionali, imperniato su un'invenzione, una macchina creata dal malefico dottor Pretorius, che permette di vedere ciò che appunto i nostri sensi non riescono a percepire. Terrore dall'ignoto mostra lo scatenarsi delle forze arcane che attendono invisibili l'apertura di un varco per entrare nella nostra dimensione. Dalla nutrita schiera di autori degli effetti speciali, è giusto ricordare il contributo di Mark Shostrom, che avevamo già visto in Nightmare 3 e La Cosa 2.
Ecco, un'altra cosa su Reanimator, che noi abbiamo deciso di metterlo oggi tra i film esplicitamente tratti da Lovecraft e non poteva essere altrimenti, però c'è da dire che del racconto originale Herbert West Reanimatore il film ha poco o niente, prende i nomi dei personaggi, il fatto che il protagonista abbia questa bizzarra attitudine a rianimare i morti, però il racconto, io me lo ricordo, era decisamente diverso.
Totalmente.
Aveva un'atmosfera pazzesca, poi se non mi ricordo male, l'ho letto tanti anni fa, a un certo punto il protagonista finiva anche tra i feriti della guerra di secessione americana e lì cercava di rianimarli, insomma era veramente molto delirante. Il film degli anni Ottanta, come dici tu, è perfettamente integrato in quel
mood, storico, insomma, anche perché
il discorso sul corpo, sul cinema del corpo di quegli anni.
Cronenbergeriano quasi, oserei dire, perché comunque regala delle scene anche esplicitamente splatter, a quelle non ve le accenniamo, anche di natura sessuale, che non dimenticherò mai.
Prima è un delirio splatter, assolutamente. Ecco, adesso ci ricolleghiamo un attimo a Reanimator e torniamo a parlare di musica, perché vogliamo parlarvi di un artista che si chiama Paul Roland, un artista inglese, che non è soltanto cantante, ma è anche scrittore, saggista e giornalista, particolarmente attento ai temi del soprannaturale e del paranormale. Paul Roland emerge all'inizio degli anni Ottanta, quando in Inghilterra, e questo tu lo saprai sicuramente meglio di me, esplode la scena punk, esplode la scena dark e new wave. Lui invece si rifà un po' al movimento del rock psichedelico del decennio precedente e realizza alcuni dischi, tra i quali alcuni sono esplicitamente ispirati a Lovecraft. Ne citiamo uno che si chiama Reanimator e noi ci ascoltiamo appunto il brano che dà il titolo all'album, Paul Roland Reanimator. The sacred mysteries of line. From grave to gallows with a needle and the knife. We'll be right back.
questo era Paul Roland con Reanimator, che ci introduce ad un tema importante, ovvero il legame anche indissolubile tra la musica e il talento visionario di Lovecraft e delle sue creazioni letterarie, che sembrano proprio ispirare con facilità nei testi, nella grafica e nelle tematiche la maggior parte dei gruppi e dei dischi rock da partire dagli anni 60, come vediamo, fino agli anni 2000. In realtà sono molti i legami tra la musica e il mondo del fantastico e dell'occulto, e probabilmente Lovecraft rientra tra le maggiori fonti di ispirazione, al pari di altri personaggi come appunto Aleister Crowley, di cui poi probabilmente torneremo a parlarvi in altre puntate della cripta. Esistono addirittura nel corso degli anni addirittura gruppi che prendono nome dallo stesso Lovecraft. Ricordiamo appunto gli Howard Field Lovecraft, che all'inizio degli anni 70 propongono in due dischi alcune delle poesie tra le più suggestive dell'autore di Providence, e propongono poi un rock fondamentalmente psichedelico. I Black Sabbath, che sono strettamente legati alla tematica dell'occulto, il nome d'altronde, come sa anche il buon Giacomo, è ripreso proprio sì, da uno dei maestri dell'horror nostrano,
Mario Bava,
esattamente. Per poi arrivare, diciamo, a quelli che sono diverse realtà metal, in primis Metallica con The Call of Cthulhu dall'album Red Lighting.
Cthulhu, tra l'altro, scritto, credo, volutamente male con la K, quel disco.
Eh sì, poi continuiamo, ne parlavamo l'altro giorno, ci sono i Cradle of Filth, i Merciful Fate, gli Iron Maiden,
insomma. Ve li faremo diversi comunque ascoltare nelle prossime puntate, questo
sì,
è un discorso sul quale ritorneremo.
Continueremo a spiegarvi il rapporto anche tra musica e immaginario lovecraftiano, ma torniamo al cinema per adesso.
Sì, saltiamo adesso agli anni 90 e citiamo un paio di titoli che a nostro avviso sono decisamente meritevoli. Il primo è The Resurrected del 1992 di Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, lo conosciamo tutti, il regista dello storico Il ritorno dei morti viventi del 1985. Lui ha diretto solamente due film come regista, The Resurrected è appunto il secondo. Purtroppo lui è scomparso qualche anno fa e questo film, pensate, non è mai uscito in Italia. È un film, anche questo, come La Casa dei Mostri, tratto dal racconto Il caso di Charles Dexter Ward. È un film un po' più fedele al racconto originale rispetto al film di Roger Corman, ed è un film veramente bello. Peccato purtroppo che la produzione intervenne in maniera pesante sul film, modificandolo, a detta del regista stesso, in maniera abbastanza deleteria. Comunque, ecco, ve lo consigliamo vivamente, il film è The Resurrected. E adesso citiamo brevemente un altro film degli anni 90 che è esplicitamente tratto da quest'autore, è Necronomicon, il nome dice tutto. È un film a episodi, tre episodi, che vedono tra l'altro l'esordio del regista Christopher Gantz, che poi sarebbe diventato famoso con Crime Freeman, Il patto dei lupi, Silent Hill, La bella e la bestia. E l'ultimo episodio, che a mio avviso è il migliore, era di Brian Yuzna, che forse è una delle ultime cose veramente belle fatte da questo regista, che poi un pochino, come dire,
avrà una fortuna alterna
si è perso
in campo cinematografico.
Esatto. E adesso saltiamo, facciamo un altro salto temporale agli inizi degli anni 2000 con Dagon di Stuart Gordon, ancora Stuart Gordon.
Un altro dei primi, in teoria, racconti di Lovecraft,
esatto,
dicevamo,
esatto,
del 23.
Esatto, che però non è tratto da Dagon, che era un raccontino breve di 3-4 pagine, ma si rifà alla Maschera di Innsmouth, che non so te, ma per me è uno dei racconti più belli di Lovecraft. Il film è prodotto dalla Fantastic Factory di Julio Fernandez. All'inizio degli anni 2000 la cinematografia spagnola stava cercando di ritornare un po' al genere horror, di ridare vitalità al genere horror. La Fantastic Factory assunse diversi talenti del settore, quindi Stuart Gordon, Brian Yuzna, i primi film di Balagueró, e appunto Dagon fu una delle loro prime produzioni, e il film è molto debitore delle atmosfere di Lovecraft, e devo dire che insieme alla Città dei Mostri forse è il film che più di tutti riesce a ricreare alla perfezione quelle atmosfere.
Ah sì, assolutamente, ma come vi dicevamo, nelle prossime puntate dedicate appunto al Solitario di Providence andremo poi ad analizzare una serie di legami che esistono tra l'autore e la cultura di massa. Per esempio, vi cercheremo di dare, anzi speriamo di riuscirvi ad orientarvi nell'universo di Lovecraft, per cui vi parleremo meglio della mitologia di Cthulhu, vi parleremo di come in qualche modo Batman abbia qualcosa a che fare,
Batman?
Esattamente, con,
ho già capito dove vuoi arrivare,
con Lovecraft, vabbè. Come lo stesso Neil Gaiman e lo stesso Stephen King in più di un'occasione si siano trovati a confrontarsi appunto con il maestro di Providence, e addirittura anche come alcuni fumetti italiani come Dylan Dog e Martin Mister abbiano in qualche modo portato avanti uno studio anche su quelli che potevano essere gli effetti dei romanzi o comunque l'ingerenza dell'orrore di Lovecraft all'interno comunque della quotidianità. Esatto. Ma tutto questo, insieme ad altre eccentricità, Miskatonic University, che cos'è, il Necronomicon, come verrà trattato, ve ne parleremo questo a partire da venerdì prossimo con questa seconda serie, con questa seconda puntata di episodi dedicati proprio al maestro Howard Philip Lovecraft. Ma facciamo dei saluti prima di lasciare.
Sì, guarda, innanzitutto prima di salutare ricordiamo che ieri è uscito in sala un film horror che noi ancora non abbiamo visto, ma che
speriamo di vedere stasera.
Cercheremo di vedere, sì, questa sera, e magari chissà se ci sarà piaciuto, ne potremo parlare brevemente nella prossima puntata. Il film è Clown, prodotto da Eli Roth, e pensate, esce in Italia in anteprima mondiale. Poi, ora, prima di salutarvi, direi che possiamo dare appuntamento alla settimana prossima, ma prima vorrei fare un saluto, se me lo concedi Jacopo, ai nostri amici di Bar Traum Fabrique. Sono quasi le 19, tra un'ora andranno in onda sempre qui su Radiofonica.
E di che cosa parleranno?
Esatto,
perché la curiosità...
Fonti attendibili mi dicono che l'argomento di questa sera sarà niente meno che Ghostbusters, perché questo mese ritorna al cinema a 30 anni di distanza dall'uscita nelle sale.
Quindi sì, vi invitiamo ad ascoltarli, perché torneremo anche noi prima o poi a parlarvi in qualche modo di come commedia e horror nel corso degli anni a livello cinematografico si siano contaminati l'uno dall'altro. Ghostbusters credo che sia uno dei primi esempi al riguardo. Ma a questo punto vi lasciamo a al venerdì sera, quindi, e dalla cripta direi che è tutto. Quindi un saluto da Jacopo Bonanni
e da Giacomo Calzoni. Vi ricordiamo la nostra pagina Facebook, la cripta di Medium. Veniteci a trovare. Ciao a tutti. A venerdì prossimo.
Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.